file 27, pagina 125. Settimo, esperimenti con gli omosessuali. Quando il giovane tenente delle SS Obersturmführer, ha sentito bussare alla porta della sua stanza ed ha visto due enormi SS men sulla soglia, si è vivamente compiaciuto di quella promettente visita mattutina ed ha cercato di ricomporsi le chiome. Ma questa volta i due SS men hanno ordini ben diversi dall'intrattenersi con lui. Anzi, con modi piuttosto bruschi, lo buttano giù dal letto. In meno di un'ora, una motocarrozzetta porta il giovane tenente come prigioniero oltre il cancello del KL di Dachau. È questa la prima mossa della grande operazione scattata per ripulire il Terzo Reich dalle decine di migliaia di omosessuali che vi allignano. Il via viene dato da una lettera giunta negli uffici dell'SS Führungsstamm di Berlino. Mio marito, SS Obersturmführer, ha un amante, ma essendo costui di sesso maschile, egli, oltre a tradire me, tradisce anche la causa del Terzo Reich. Infatti, al Reich occorrono bambini e mio marito non può certo averne con il suo amante. Himmler va su tutte le furie, non certo per questo caso isolato, piuttosto perché, nonostante i minuziosi piani da tempo approvati per risolvere in modo definitivo il problema degli omosessuali, ancora nulla è stato realizzato. Eppure gli ordini erano ben precisi: escludere gli omosessuali dalla società attiva, o quantomeno redimerli. Tale visione del problema è d'altronde in perfetta armonia con le teorie della razza pura di Alfred Rosenberg, l'ideologo del nazionalsocialismo. Nota: Alfred Rosenberg, SS Obergruppenführer ad honorem, ideologo e filosofo ufficiale del nazismo, autore del famoso mito del XX secolo, che però Hitler ebbe a definire un'accozzaglia di idee copiate, appiccicate insieme, senza capo né coda. Goebbels, ministro della propaganda, definì quest'opera tutto ideologico. Ciononostante, esso servì come giustificazione teorica all'antisemitismo e allo sterminio di milioni di ebrei. Per 4 anni Rosenberg fu ministro del Reich per i territori occupati dell'Est. Già direttore della sezione politica estera nella segreteria del partito, fu riconosciuto colpevole a Norimberga di concorso in genocidio e impiccato il 16 ottobre 1946. Il suo corpo, con quello di altri criminali nazisti, fu portato a Dachau e cremato in uno dei forni crematori di questo KL. Fine nota. Dice Rosberg, tra l'altro: dobbiamo elevarci attraverso la rivitalizzazione e il raffinamento della stirpe, a livello necessario per la purificazione e la valorizzazione dei meriti germanico-occidentali. Per far questo occorre inculcare tali convinzioni nel popolo tedesco, introducendo nei programmi di studio l'eugenetica e l'igiene razziale, e mettendo al bando la pornografia. L'aborto, a meno che non si tratti di ebrei, al pari dell'omosessualità, è da combattere perché limita il libero fluire di nuova vita nel Reich. La lettera della moglie tradita dell'SS Obersturmführer catalizza così un'operazione già prevista da tempo. Il piano scatta immediatamente in tutto il territorio della Grande Germania. Tutti gli omosessuali noti o presunti vengono avviati ai vari lager, principalmente a Dachau, Ravensbrück, Buchenwald. L'ordine è di tentare di curarli, in particolare con il lavoro duro. Nei lager tutti gli omosessuali tedeschi sono contrassegnati da un triangolo rosa cucito sulla casacca. Nota: i detenuti dei vari KL sono contrassegnati da triangolo di vario colore: rosso politici, verde delinquenti comuni, rosa omosessuali, nero prostitute e pervertite, violetto preti. Gli ebrei portavano una stella di Davide ed una striscia gialla sopra il triangolo. Fine nota. Tuttavia, molti di essi soccombono dopo pochi giorni a questa nuova vita, prima che possano ricevere una cura medica o psicologica adeguata. Altri, forse la maggioranza, assumono un atteggiamento del tutto diverso dagli altri detenuti. Non lottano per la sopravvivenza. Fin dai primi giorni cadono in un profondo stato depressivo e si lasciano morire o si uccidono, per esempio, lanciandosi contro i fili spinati collegati all'alta tensione che circondano il campo. Cercano comunque di mantenere, sino alla fine, un certo contegno, un certo stile che li distingue dalla massa. I più fortunati sono invece i più giovani, che con la loro verve e le loro fattezze appaiono piuttosto attraenti, ingraziandosi gli SS men con i quali riescono in qualche modo a convivere di nascosto sino alla sera. Poi si riuniscono in un angolo della baracca, stringendosi felici l'un contro l'altro e raccontandosi di modesti privilegi ottenuti dai loro protettori. Strani privilegi talvolta. C'è per esempio un nobile prussiano il quale passeggia nel campo seguito da un domestico che regge le sue due valigie vuote. Anche a lui, come agli altri omosessuali, sono stati sequestrati abiti e ogni avere, ma qualche SS compiacente gli ha consentito, chissà per quale ragione, di trattenere le due valigie. Il suo compagno di sventura, anch'egli triangolo rosa, è un autista berlinese e continua servizievolmente ad ubbidirgli. Toglie i pidocchi dalla casacca del suo padrone e li infila nella valigia. Ambedue poi sono esonerati dal lavoro. Qualche strano rapporto con i dirigenti del campo? A Ravensbrück, per ordine di Himmler, viene costruito un blocco speciale dove i triangoli rosa sono raccolti dagli altri KL per seguire corsi di guarigione. La terapia viene suggerita dallo stesso Himmler. I soggetti sono messi a contatto con prostitute di varie nazioni, triangoli neri, anch'esse detenute. Queste hanno l'ordine tassativo di adescarli in qualsiasi modo e di guarirli. Per tali prestazioni sono esonerate dal lavoro e in caso di successo riceveranno più cibo. Ma è molto difficile adescare i triangoli rosa. Nonostante la nuova vita del campo di concentramento, essi continuano a mantenere le proprie abitudini, parlando e muovendosi in modo tale da indurre non di rado gli altri detenuti ad ingiuriarli ed anche a percuoterli. Inoltre, le stesse donne non sono certo troppo appetibili, anche se qualche mese prima lo erano. In queste condizioni è oltremodo difficile assolvere il compito imposto. La maggior parte ostenta una magrezza spaventosa, anche se in media vanno dai 18 ai 20 anni. Indossano casacche ridotte a poco più che stracci, sono spettinate, senza trucco, in molti casi prive di denti. Qualcuna riesce a sporcarsi la faccia con un po' di bianco e rosso, fatto chissà con che cosa, ma sotto quel trucco appare come una maschera allucinante, abominevole. Tuttavia il desiderio di mangiare un piatto di brodaglia in più sprona queste donne. Esse si avvicinano al gruppo dei pederasti ancheggiando e proferendo frasi invitanti. I triangoli rosa le sbirciano appena, si schermiscono con gesti misurati, non mostrando alcun interesse per gli inviti. Con dignitosa noncuranza parlottano tra di loro, emettendo gridolini, risatine soffocate, occhieggiando piuttosto i prestanti SS men che guardano divertiti la scena. Visto che con le parole falliscono, le donne denudano i seni e apostrofano gli omosessuali con frasi volgari. Il frasario si fa sempre più pesante, sino a diventare offensivo e oltraggioso. È a questo punto che gli omosessuali, stizziti, si ritirano nella baracca a passi misurati e bisbigliando. Solo dopo giorni di infruttuosi corsi di guarigione, le SS si spazientiscono, cercano di spingere i triangoli rosa verso le donne, bastonandoli, frustrandoli ed aizzando contro di loro i cani. Solo qualcuno cede contro voglia alla violenza. A Berlino l'SS Reichsführer Himmler riceve giornalmente rapporti scoraggianti sugli effetti del metodo di cura da lui proposto. Il medico danese dottor Vernaet ha perciò buon gioco nel proporgli un suo nuovo metodo di trattamento dell'omosessualità maschile, un preparato ormonico da lui ideato. Infallibile, assicura, chiede soltanto volontari per condurre gli esperimenti. Il Reichsarzt Gravitz si dichiara immediatamente d'accordo con Himmler nell'appoggiare la sperimentazione. Anzi, spera che questa scoperta possa essere usata anche contro l'impotenza e possa essere venduta all'estero facendo entrare nel Reich valuta pregiata. Pochi giorni dopo, vagoni stracolmi di omosessuali confluiscono a Buchenwald. I triangoli rosa appaiono tutti felici perché stanno cambiando atmosfera. I vagoni risuonano di allegri canti e di risate. Non sembra che trasportino prigionieri, ma una rumorosa comitiva di gai gitanti. Fa impressione vederli scendere a Buchenwald direttamente nel blocco loro destinato. Smunti, coperti di stracci, ma distinti, quasi alteri. Molti si tengono per mano. Il dottor Vernaet li riceve poco dopo all'infermeria per un'intervista preliminare. Dopo qualche giorno di colloqui li distingue, in base ai suoi personali criteri di selezione, in tre gruppi. Primo gruppo, omosessuali incalliti che amano lavorare a maglia o ricamare. Secondo gruppo, omosessuali irrequieti che variano tra virilità e indifferenza omosessuale. Terzo gruppo, omosessuali problematici che possono essere recuperati sul piano psicologico. Fatta questa distinzione, Vernet affida gli incurabili alla sorveglianza di un medico tedesco deportato, il dottor Horn, ordinando di farli rimanere in una baracca per 3 settimane e di nutrirli bene. Così potranno sopportare felicemente l'operazione, aggiunge. Quale intervento farà Vernet? Pratica un'incisione nella cute dell'addome in un gruppo di omosessuali. Vi impianta una pallina carica di ormone maschile. Dovrebbe assicurare al soggetto un apporto di testosterone per circa un anno. Ma purtroppo per Vernet, a distanza di qualche settimana, l'80% degli invertiti del primo gruppo di esperimento muore in seguito all'intervento. L'altro 20%, come pure il successivo secondo gruppo, rimane irriducibilmente omosessuale. Il terzo gruppo seguirà la stessa sorte. Intanto, nel campo, si sparge la voce tra i triangoli rosa. Nessuno vuole più sottoporsi alla terapia di Vernet. Devono quindi essere condotti a forza nell'infermeria per esservi operati sotto la minaccia di bastoni e pistole mitragliatrici. Ossessionato dai ripetuti insuccessi del suo metodo di trattamento, Vernet cerca continuamente nuovi soggetti da esperimento. Aspetta che arrivino i vagoni carichi di prigionieri e con occhio esperto individua subito tra le migliaia di persone quelle che dovranno portare il triangolo rosa. Forse qualche volta si sbaglia, li avvia subito all'infermeria ed impianta loro la carica di testosterone sotto la cute dell'addome. I rapporti negativi sul metodo di Vernet piovono sul tavolo di Himmler giorno dopo giorno. Alla fine, spazientito, egli ordina a Vernet di andarsene per sempre dal KL di Buchenwald. D'ora in poi, precisa nel suo ordine, questi anormali siano adibiti ai lavori più duri. Essi non meritano la nostra attenzione. Noi SS dobbiamo assolvere ben altri compiti assai più esaltanti. Pagina 129.